Il Signore è con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Quando ebbe compiuto tutto quello che riguardava la legge del Signore, ritornarono in Galilea, nella loro città di Nazaret. Intanto il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era con lui. I suoi genitori erano soliti andare a Gerusalemme ogni anno per la festa di Pasqua. Ora, quando egli ebbe 12 anni, i suoi salirono a Gerusalemme secondo il rito della festa. Trascorsi quei giorni, mentre essi se ne tornavano, il fanciullo rimase in Gerusalemme senza che i suoi genitori se ne accorgessero. Credendo che egli si trovasse nella comicittiva, fecero una giornata di cammino, poi lo cercarono fra i parenti e conoscenti, ma non avendolo trovato, tornarono a Gerusalemme per farne ricerca. Lo trovarono 3 giorni dopo, nel Tempio, seduto in mezzo ai dottori, intento ad ascoltarli e a interrogarli. Tutti quelli che lo udivano restavano meravigliati della sua intelligenza e delle sue risposte. Nel vederlo, essi furono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, addolorati, ti cercavamo». Ma egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapete che io mi devo occupare di quanto riguarda il padre mio?» Essi però non compresero ciò che aveva detto loro. Egli scese con loro e tornò a Nazaret ed era loro sottomesso. Sua madre conservava tutte queste cose in cuor suo, e Gesù cresceva in sapienza, in età e in grazia, davanti a Dio e davanti agli uomini. Parola del Signore.
Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Come avete ascoltato dal Vangelo, questa sera commenteremo il quinto mistero gaudioso. Ed è bello commentare i misteri del Rosario perché è la preghiera più comune. Noi facciamo la preghiera di lode, altri fanno altre preghiere, però il Rosario tutti, bene o male, lo recitano, giovani e anziani. E conoscere i misteri che preghiamo ci aiuta ad una maggiore consapevolezza. Con questo quinto mistero, avete ascoltato, ogni anno Maria e Giuseppe andavano a Gerusalemme e le famiglie ebraiche erano invitate a fare una volta l'anno un pellegrinaggio nella città santa, o a Pasqua o nella festa delle capanne o a Pentecoste. E qui quindi sarà una di queste feste dove la famiglia con tutta la comitiva, tutto il clan, fanno questo pellegrinaggio, fanno l'offerta, fanno il sacrificio e poi tornano. Gesù però si smarrisce, Maria si accorge che non è, torna indietro, lo vanno a prendere e vedono che il ragazzo parla con i dottori della legge, addirittura li interroga lui. E c'è questa frase di Maria: Giuseppe non parla mai nei Vangeli, di Giuseppe non sappiamo che voce ha, non sappiamo mai che cosa, soltanto dai Vangeli apocrifi conosciamo qualche parola di Giuseppe. E poi tornava a casa e stava sottomesso ai genitori. In questo mistero c'è un grande insegnamento per noi per diventare adulti. Anzitutto, ancora oggi, gli ebrei fanno il mitzvah, praticamente a 12 anni, 13 anni, il ragazzo uomo, il maschio, viene presentato alla sinagoga, viene presentato al rabbino che lo interroga, ancora oggi lo interroga e deve dimostrare il giovane di conoscere l'ebraico antico, perché adesso l'ebraico moderno è diverso da quello della scrittura, deve conoscere e saper leggere. Se supera l'esame sarà un uomo e quindi in quanto uomo potrà frequentare, dovrà frequentare la sinagoga insieme ai genitori, le donne stanno nel matroneo, i maschi invece stanno giù e il maschio dopo 12 anni si è superato il mitzbar e può prendere la scrittura, può leggerla come facciamo noi leggerla o può anche interpretarla come ha fatto Simone, come facciamo noi che la facciamo diventare preghiera, quindi un po' il modo è questo. E quindi Gesù in questo coso è diventato un uomo. Ricordatevi che nella scrittura, nei Vangeli, abbiamo altri due casi invece che rifiutano di diventare adulti. Uno è la figlia di Gairo e uno è il figlio della vedova di Nain, che Gesù li risuscita per una vita nuova. Questo è il contesto, ma ogni parola è carica di significato. Il primo è i suoi genitori andavano, la scheda è sul schema della parola di Dio, affermazioni, perché se noi le leggiamo più volte prendiamo possesso di questa verità, quindi c'è l'io voglio. E i genitori andavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quindi ogni anno, non è che quest'anno dice quest'anno non mi sento e non vado, e io voglio vivere gli appuntamenti della fede con regolarità. La maturità inizia quando noi scegliamo anche nella fede, scegliamo un appuntamento, scegliamo una modalità, scegliamo un gruppo, io ho scelto una congregazione, scegliamo una modalità e restiamo fedeli. E noi viviamo nel tempo, mi piace o non mi piace, c'ho voglia o non c'ho voglia, ma questo voi sapete che è un comportamento immaturo. Voi che beneficiate del sacramento del matrimonio, non è che tu dici ti sposi e la mattina ti alzi e dici no, oggi non voglio essere tuo marito, oggi non voglio essere tua moglie, oggi voglio essere single. Oggi ci sono dei doveri coniugali, dei doveri sociali e ci sono anche dei doveri religiosi. Quindi cominciare a vivere, a prendere un impegno, ma specialmente ultimamente, cioè mi piace o non mi piace, ne ho voglia o non ne ho voglia. Vi ricordate quelli che dicono no, io vado a messa la domenica solo se ne ho voglia? Per carità, ognuno è libero, però non mi sembra un comportamento maturo. Seconda cosa. Giunse all'età di 12 anni e salirono a Gerusalemme secondo l'usanza della festa, quindi è un diventare adulto. E qui c'è il primo intoppo, passati i giorni della festa, mentre essi ritornavano, il bambino Gesù rimase, alla lettera resistette, in Gerusalemme. Qui c'è la prima scissione, Maria e Giuseppe tornano a casa. Il bambino, che non è più un bambino, ma che è diventato uomo, fa una scelta diversa dai genitori, e resta a Gerusalemme. C'è sempre un momento in cui la nostra vita differisce da quella dei genitori. Qui siamo di età un po' adulta, la maggior parte sono genitori e quindi è l'atteggiamento nei confronti dei figli, quindi dovremmo vedere l'atteggiamento nostro nei confronti delle giovani generazioni. C'è un momento in cui le strade si dividono, i genitori vanno da una parte, il ragazzo che vuole diventare adulto deve fare un'altra strada. Ricordatevi che poi Gesù dirà, se qualcuno viene a me e non odia, odiare, quando si fanno le interpretazioni nelle omelie, ama meno, no, non odia suo padre, sua madre, non può essere mio discepolo. Purtroppo, ricordiamocelo, Gesù vuole essere messo al primo posto. Per carità, poi c'è la famiglia, poi c'è il lavoro, poi c'è tutto quello che vuoi. Però ricordati che il padre e la madre, per gli ebrei, è il massimo. Se tu non odi il padre e la madre, se c'ho tempo, se c'ho, per carità va tutto bene, io non voglio, però il Vangelo è questo, e il Vangelo c'è una differenziazione. Quindi volgermi avanti, all'insaputa dei genitori, seguimi. Ma quello rispose, concedimi di andare a seppellire prima mio padre. Qui c'è questo prima. Allora io voglio vivere il mistero della mia vita. E quando noi facciamo qualcosa stiamo sempre lì a cercare di spiegare cose. I genitori, come io più volte ho sostenuto in altre omelie, specialmente le mamme, sanno tutto, perché basta interrogare le proprie viscere e lì c'è la spiegazione di tutto quello che stanno vivendo i tuoi figli. Ma ci vuoi arrivare con la testa, non ci arrivi mai, perché questo è il cervello intestinale. All'insaputa dei genitori. E non devi stare lì a spiegare ai genitori il cammino che stai facendo. Devi entrare anche in una rottura. La rottura, qui c'è la Madonna che sa tutto, però si comporta come una mamma semi-ansiosa. Dico semi-ansiosa perché ti accorgi che tuo figlio non c'è, insomma, e dopo una giornata te ne accorgi un po' sbadata, ma comunque. I quali, pensando che gli fosse nella comitiva, camminarono una giornata. Quello di prima era, io voglio vivere il mistero della mia vita. La nostra vita è un mistero, Rita De Bellis, e quindi questo mistero a malapena lo puoi capire tu, a malapena lo può capire i tuoi figli, a malapena tua sorella, tuo fratello. Non possiamo sempre lì a dare spiegazioni a tutti. Vivi il mistero che sei. Ognuno di noi è un mistero da vivere. Ecco, allora, io voglio fare un cammino personale. I quali, pensando che gli fosse nella comitiva, cercarono di camminare. E sapete come sono i giovani? Ci sono le comitive, ci sono i gruppi. E allora noi pensiamo che quel tipo di... Ah, tu sei della fraternità. Ah, tu sei di quelli dell'ACLI. Ah, tu sei di quelli... No. Anche all'interno della fraternità, anche all'interno di una famiglia. Noi siamo in famiglia, siamo 4, 3 maschi e una femmina, però siamo cresciuti con la stessa educazione, con la stessa cultura, con la stessa famiglia, però siamo 4 persone completamente diverse, perché poi quello che fa la differenza nella tua vita non è, sì, l'ambiente familiare, il DNA, l'albero genealogico, le scelte della tua vita. Quello che tu scegli condiziona la tua vita e che ti differisce. Noi stiamo facendo un cammino insieme, ecco, io Enza, te l'ho detto, sono andato a fare la giornata della risata e quindi abbiamo tante cose in comune, io volevo imparare qualche cosa di più, però il cammino mio differisce da quello di Enza, differisce da quello di Roberta, eppure facciamo tutti il cammino con gli stessi valori, con la stessa cosa. È un cammino quindi all'interno della comitiva, ma che ci diversifica dalla comitiva. E così anche si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Ma chi somigli? Ma sì, somiglia ai tuoi parenti di Benevento. Sì, somiglia al nonno, somiglia alla nonna, somiglia alla zia, somiglia... No, tra parenti e conoscenti, ognuno di noi è un essere unico e irripetibile. Non c'è da cercare nella parentela, non c'è da cercare. Sì, ci possono essere delle assonanze, ci possono essere delle cose che ripetono, ma ognuno di noi è un essere unico e irripetibile, differisce. Noi realizziamo la nostra vita quando superiamo e non siamo più riconoscibili in tutto l'albero genealogico. Quando noi ci adattiamo alla zia Peppina, al nonno Pinè, al cosa, noi stiamo ripetendo un cammino che hanno fatto altri. Noi dobbiamo invece fare un cammino, inventare un cammino nuovo per la nostra vita. Quindi io voglio vivere e pensare in maniera autonoma. E non avendolo trovato, tornarono a Gerusalemme a cercarlo. Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui. Molte volte si cerca, come chi c'è andato il giorno di domenica, chi è andato al sepolcro? Maria non c'è andata. Qui Maria ha fatto l'errore, ma l'errore è giusto perché è andata Ma il messaggio che si vuole dare, non possiamo cercare le persone nell'ambito della morte, ma soltanto nell'ambito della vita. E le cose che sono già state vissute, si è sempre fatto così, abbiamo sempre fatto così, ma così, l'abbiamo già ripetuto sino alla noia, non realizza. Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Noi dobbiamo cercare nella novità della vita. E lo trovarono 3 giorni dopo, e risorgere il terzo giorno. Io voglio risorgere a nuova vita. Quando noi scegliamo di diventare adulti, noi abbiamo fatto una morte e risurrezione, e quindi risorgere a nuova vita. Ecco perché dopo 3 giorni. La nostra vita, l'abbiamo detto tante volte, è fatta di capitoli, la nostra vita è fatta di episodi, e ogni volta che noi passiamo da un capitolo ad un altro, alcune persone vengono abbandonate, alcune realtà vengono abbandonate. È una resurrezione a nuova vita. Quella vita che noi avevamo a 20 anni, quella vita che noi avevamo a 40 anni, sono altre vite, non è una cosa di reincarnazione, è una altre vite che non ci appartengono più. E quando noi facciamo il passaggio dall'adolescenza all'età adulta, oppure quando facciamo il passaggio dalla vita libera alla vita consacrata, dalla vita da single a persona sposata, quello di prima non esiste più. E dopo 3 giorni, morte e risurrezione. Non è che noi pensiamo, fortunatamente la nostra natura ci libera dai ricordi di quando eravamo nel grembo materno, ma al nascere da feto, diventare persona, è una morte e una risurrezione. E durante la vita noi facciamo diverse morti e risurrezione. E lo vide nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, che li ascoltava e faceva loro delle domande. Gesù ascoltava e faceva anche delle domande, parlava. Nel processo però Gesù non parla, ma Gesù non gli diede risposta a Pilato, e gli disse allora Pilato: non mi parli? Attenzione, tante volte noi diciamo: ma il Signore non mi ascolta, il Signore non mi parla, il Signore non mi risponde. Vi ricordate la donna cananea quando diceva: Gesù figlio di Davide, abbi pietà di me? E Gesù non le rispondeva, soltanto quando lo chiama Signore gli risponde. E noi con chi parliamo? Con un Gesù morto, con un Gesù sofferente, con un Gesù agonizzante. Mi pare che è stato detto anche poco fa qualcosa del genere. Il Gesù che parla, che ascolta e che risponde è un Gesù vivo. È un Gesù risorto, è un Gesù che vuole entrare in dialogo con te. E anche qui dobbiamo fare, quindi, io voglio ascoltare e rispondere a Gesù risorto. È un cambiamento di mentalità, è una conversione che dobbiamo fare. E continuando, tutti quelli che l'udivano restavano meravigliati della sua intelligenza e delle sue risposte. Ogni volta che Gesù ci parla, noi dovremmo essere meravigliati, dovremmo essere stupiti. La meraviglia fa parte del cristianesimo. Molte volte noi ascoltiamo un'omelia, ascoltiamo una preghiera, ascoltiamo, ed è come acqua che scende sul marmo. E entriamo, ogni volta che noi andiamo anche ad un incontro di preghiera, ma addirittura io nell'incontro di preghiera in streaming, che non è la stessa cosa, non è la stessa cosa, perché manca l'energia del gruppo. Io metto lì col computer, sono in camera, magari faccio qualcosa oppure invoco, cioè, ma manca. Però nello stesso tempo io dico: Signore, io prima di chiudere voglio una parola per me. Voglio una parola per me. E ogni volta vi dico che una parola, una preghiera, un lampo, qualcosa io me la prendo per me e per quello che sto vivendo. Ogni volta che noi andiamo, stasera siete venuti qui, non potete uscire così come siete entrati. Noi dobbiamo stupirci, dobbiamo meravigliarci di quello che il Signore dice a ciascuno di noi, Dio parla a ciascuno di noi. E questo è importante, perché una cosa è vedere una funzione, a volte tu li vedi, capita anche a me a Roma, se funzioni belle, per carità, sono belle da vedere, cosa, però rimane una cosa schermata. Invece un incontro con Gesù vivo, Gesù ti deve parlare, ti deve rispondere, ti deve dare una risposta per la tua vita. Non è un Dio morto, Lui è un Dio che vuole parlare, vuole entrare in relazione e vuole stupirti. Noi dopo tanti anni, specialmente mi ripeto, mi rivolgo agli anziani, ai vecchi in cui abbiamo cominciato, Peppina, noi abbiamo cominciato tanti e tanti anni fa. Mi rivolgo per dire, dobbiamo meravigliarci, stupirci ogni volta di quello che il Signore ci dice. E ci vuole unzione. E in questo, guarda, la preghiera di Elena Salomone è sempre la stessa da 25 anni. Cioè, il mercoledì Elena Salomone fa una preghiera la stessa, però io vi dico, vi testimonio, che ogni volta che io l'ascolto mi prende, perché lei la dice con convinzione, quella convinzione, con quell'unzione. L'importante è che avere l'unzione, non cercare cose nuove, non dire cose nuove, per carità dobbiamo andare il nuovo che avanza, ma se tu c'hai l'unzione, quella parola ti prende, anche se è la stessa da 25 anni, tranne quella volta che hai fatto la cosa di San Michele Arcangelo, che mi sono messo, non sapevo se ridere, piangere, però sentivo l'immagine di questo Arcangelo Michele che trafiggeva tutti i nostri nemici. Lode al Signore sempre. Un applauso ad Elena Salomone. Lode al Signore sempre. Alleluia, alleluia. Quando i genitori lo videro, rimasero stupiti. Anche qui, una cosa è meravigliarsi, una cosa è stupirsi e delle sorprese del Signore. E qui ho aggiunto un versetto di Efesini 3:20. Difatti mi pareva che Renzo, che ha fatto 17-18, arrivava fino al 20, poi comunque si ferma perché era scritto qui. Dio ha potere di fare molto più di quanto possiamo domandare o pensare. È una parola stupenda. Perché mi sono girato? Perché in macchina, venendo qui, si parlava di un caso e ho detto, ma ci preghiamo. Allora il signor Marco ha detto, ma no, ma non è possibile. Ah! Come non è possibile? Allora, ma Dio ha il potere di fare molto più, molto, di quanto possiamo domandare o addirittura pensare. Il problema nostro, questo ha 30 anni che fa il carismatico e si tira fuori che non è possibile, che Dio tutto è possibile per chi crede, ma Dio nulla è impossibile. No, ma sai perché? Perché noi, quando domandiamo qualcosa, già gli diamo a Dio anche la soluzione. Signore, fai questo. Ecco, noi gli diamo già la soluzione e lui, Dio, deve adattarsi a quello che noi abbiamo detto. In effetti, no, ma addirittura poi Roberta è intervenuta e ha trovato lei la soluzione, quindi gli ha fatto la corsia preferenziale a Dio. No, io nella mia vita, io dico quelle cose che mi servono, lancio il messaggio a Gesù e poi sale sbrigare. Non lo so nemmeno io, tante volte ci sono delle situazioni che non lo so nemmeno io come si devono sbrogliare, ma chiedo. Oh, ha detto chiedete e vi sarà dato. Non è che ha detto chiedete le cose che sono possibili, le cose che potete, magari datemi anche la soluzione. Ma che Dio è allora? È un Dio a uso e consumo. Lui è Dio. E qua, questa parola, Efesini 3:20, stampiamocela in testa, perché dice, Dio ha potere di fare molto di più di quanto possiamo domandare o pensare. Domandare o pensare, cioè quindi non neanche tu, ma anche ci arrivi a pensarlo e lui lo può realizzare. Non devi cercargli la soluzione. Ecco allora stupirmi delle sorprese che fa il Signore. E qui ritorniamo di nuovo a Maria. Sua madre gli disse, figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io angosciati ti cercavamo. Qui Maria fa la mamma, e fa la mamma, una mamma apprensiva, una mamma angosciata, e di per sé lei doveva saperlo, però perché mi hai fatto questo? E noi siamo una buona famiglia, noi siamo una cosa, quindi quante volte queste frasi ritornano. Io voglio essere oltre ogni aspettativa dei genitori. Noi a volte deludiamo le persone, perché le persone si fanno, al di là dei genitori, che i miei genitori non ci sono più ormai, e però le persone si fanno delle aspettative su di noi, perché ci vedono in un certo modo e aspettano che noi ci comportiamo in un determinato modo. Tante volte noi non lo facciamo, oppure molte volte per contentare l'amico, l'amica, la moglie, il marito, il padre, noi ci comportiamo in qualche determinata maniera, ma in questa maniera stiamo fallendo, perché noi dobbiamo fare le cose che sentiamo nel nostro... Perché ci hai fatto questo? Tuo padre è angosciato, ti cercavamo. E qui c'è la risposta di Gesù che è stupenda. Perché mi cercavate? Non sapete che io devo, idei, occuparmi delle cose del Padre mio. Alla lettera è che io devo stare nel progetto del Padre. È stupendo. Allora, questo devo è usato nei Vangeli soltanto per le cose necessarie dal punto di vista spirituale. Noi dal punto di vista umano abbiamo l'obbligo, cioè quelle cose necessarie, respirare. Se non respiriamo, moriamo. Mangiare, se non mangiamo, moriamo. Bere, se non beviamo, moriamo. Dormire, se non dormiamo, moriamo. Ed espellere i rifiuti fisiologici, se no ci viene un blocco intestinale o un blocco renale e moriamo. Quindi queste cose sono sono necessarie. Ci sono, ma io mi ricordo anni fa abbiamo fatto... En passant, ancora non era, quelle cose necessarie dal punto di vista spirituale. Se noi non vogliamo morire, noi dobbiamo essere nel progetto del Padre. Ecco, allora, qual è il progetto del Padre? Qual è? Io quando ho fatto lo sforzo di fare il prete, ho lasciato Palermo, sono andato a Roma, poi sono andato a Reggio, pensavo io già di aver fatto tutto, ma ora ho capito che io cerco per natura di stare tranquillo, per natura cerco le mie zone di comfort, cerco di... E poi il Signore che viene a stanarmi. Io ogni giorno prego per i miei confratelli, per che siano stanati, quando Gesù dice pregate il padrone della messe perché... Dia buoni santi sacerdoti, che dia i lavoratori per la messa. Alla lettera è perché stani, anche i preti o anche le persone ci cercano un nido con tutte le giustificazioni. E quando tu preghi per gli altri, per una cosa, il primo ti viene a te. Quindi io prego perché i miei confratelli siano stanati, che è il mio obbligo, è il mio compito, siano stanati dalle loro natane, e il primo ad essere stanato sono io. Io cerco di chiudermi nella mia stanzetta, ma il Signore viene a stanarti, dice che è sto quieto vivere, afferra il bastone. Ma io mi domando, e quindi io ho capito per me che non c'è una scelta per sempre, la scelta per sempre che ho fatto il missionario Sacro Cuore, la scelta per sempre che ho fatto il prete, la scelta per sempre, ma in questa scelta per sempre ci sono le varie scelte di ogni giorno, dove tu devi afferrare il bastone dei carismi e inventarti la vita. Devo essere nel progetto del Padre. Allora noi dobbiamo chiederci sempre, ma quello che sto facendo è il progetto di Dio? È il progetto del Padre? Io sto chiudendo il mio albero genealogico, io sto sanando la mia famiglia, io sto sanando, sto realizzando quello che è Dio, perché poi Dio... Proprio oggi che c'è stata una situazione, una laica ha detto poi il prete, se la vedrà con Dio, a questo prete gli ha detto, e in effetti questo prete poi dovrà vedere con Dio, ma ognuno di noi, come dice Paolo, renderà ragione conto del suo operato dinanzi a Dio. al di là del giudizio, al di là, adesso non facciamo i Savonarola, ma non è tanto quando andremo in paradiso, andremo al cospetto di Dio, è qui che si gioca, è qui. Io devo occuparmi del progetto, ma non significa fare il prete. Per te, Angelo, che sei un ragioniere di successo, che sei un commercialista di successo, stai realizzando il progetto del Padre, stai realizzando il progetto di Dio nella tua vita. Ignazia, tu che sei una casalinga, stai realizzando il progetto di Dio nella tua vita. Non pensare a Lisa, non pensare a Christian, non pensare a Ennio, non pensare al progetto della tua vita. Quelle mamme insopportabili, non sono insopportabili, sempre mio figlio, mia figlia, mia nipote, poi le nonne ancora peggio, mio nonno, mio nipote, basta, la tua vita, quello che è tuo, perché io devo occuparmi delle cose, devo, è necessario, è una cosa necessaria. Ecco allora la bellezza, io voglio realizzare il progetto di Dio su di me, è necessario. Gesù ha detto una cosa che Maria lo sapeva. E qui c'è la verginità postpartum di Maria, al di là della cosa fisica che io non l'ho mai capito, io non sono un esperto in queste cose, quindi non so, però Maria è vergine prima, vergine durante, vergine dopo, non lo so, quando c'erano queste discussioni all'università io non ci capivo niente e rimango in questo non capirci, però dal punto di vista spirituale, e la Vergine è quello che viene fecondato, cioè è incompleta. Adesso noi abbiamo il culto della verginità consacrata, ma è incompleto. Chi ti completa è tuo marito, sposandoti. Questo era il detto ebraico, la mentalità. E quindi la verginità di Maria postpartum è che tuo figlio non ti appartiene, niente ci appartiene, niente ci appartiene. Questa fraternità non mi appartiene, la congregazione non mi appartiene, la famiglia non mi appartiene, gli amici non mi appartiene, non mi appartiene niente, perché tutto è di Dio. Ecco allora Maura, pasci le mie pecorelle. Quando sono arrivato Maura dice, il Signore mi ha dato una parola per stasera, pasci le mie, ecco qua, mie, non sono né mie, né tue, né sue, né di quello, né di quell'altro. Ognuno di noi appartiene a Dio. Tu hai tre figlie meravigliose, di cui una mi ha riconosciuto perché dicevo lode, lode, lode. Allora mi ha detto, ma lei è padre Giuseppe? Per strada a Oleggio? Addirittura ero dentro una casa a Oleggio, a casa di Teresa che è sulla strada, c'è la finestra aperta, lode, 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 dicevo, allora se signora si ferma, se signora, bella ragazza, mi fa, ma lei è padre Giuseppe? Sì, ah, perché dice lode, 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 ma ormai lo dicono in tanti, per dire, queste ragazze non ti appartengono. Pasci le mie, noi apparteniamo al Signore, la verginità postpartum di Maria è che questo figlio non gli appartiene. Questo figlio non gli appartiene, questo figlio è del padre, lei lo sa, però ecco qui cosa dice, ma essi non capirono le parole che egli aveva detto loro, non le capirono, scusa, ci vuole assai a capirlo, Giuseppe non è mio padre, chi ci vuole assai, là la famiglia lo sapeva, però che cosa significa questo? Io voglio realizzarmi anche se incompreso, quello che facciamo, Rossella, non lo capirà mai né la mamma, né Walter, che mi sembra un uomo navigato, quello che ti capisce. Forse ti potrà capire la cagnolina, lì cagnolina, ma ormai se n'è andato. Noi per realizzarci dobbiamo accettare l'incomprensione, perché come ti ho detto, già è tanto se arriviamo a capirci noi stessi. Figurati se dobbiamo capirci e siamo lì a spiegare. Chi ti ama? Chi ti ama? Ti accetta così come sei e ti capisce al volo, cioè ti capisce magari non razionalmente, ma sa che stai facendo la cosa giusta. Attenzione, perché Gesù non è stato capito dall'inizio alla fine. Vi ricordate, questo è importante, quando Gesù era in una casa di malaffare, in via del campo c'è una sciantosa, cantava De André. Era in una casa dove c'erano prostitute e pubblicani, prostitute le sapete chi sono, i pubblicani erano gli esattori delle tasse scomunicati dalla sinagoga, gente scomunicata, e Gesù stava lì, Stava lì. E allora tanto che la Madonna, insieme a quelli del clan, che si chiamano fratelli, ma sono cugine, ma non siamo lì a fare, dicono, ecco qui, i suoi uscirono per andare a catturarlo, a fargli il TSO, a prenderlo, poiché dicevano è diventato pazzo, è fuori di sé. Ma insomma, ma noi siamo una buona famiglia, e noi siamo la Madonna, e noi siamo San Giuseppe, e i tuoi cugini sono tutti bravi che vanno ogni sabato in sinagoga, siamo poveri, siamo falegnami, siamo artigiani, ma siamo una buona famiglia. Ma poi il paese è piccolo, e la gente mormora, quindi in un paese piccolo, che so come, no, non lo dico, è come, un paese piccolo sei in vetrina. Roma è una cosa incredibile, a Roma puoi fare, cioè a Roma entri e sei, ti perdi. Mi ricordo quando ero a Leggio, anche se facevo, ecci! Padre Giuseppe ha starnutato, per dire che sei, il paese sa tutto, e quindi sai che in Via del Campo c'è una sciantosa, e Gesù se ne va lì, ma insomma, ma siamo una buona, ma ci vuoi fare perdere la faccia? E allora i cugini, dice, andiamolo a prenderlo, a catturarlo, perché è diventato pazzo. Gesù non viene capito, ma Gesù rincara la dose. Gesù dice, chi sono i miei fratelli? Chi è mia madre? Come che è tua madre? Eccola qua, chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Questi sono. E chi c'era intorno? Insomma, tu sei figlio unico e sei anche di buona famiglia. Per carità, quelle persone, con tutto il rispetto per chi esercita la professione, insomma. E qui la grandezza di Maria, qui siamo al capitolo 6, qui Marco dice in 3, capitolo 3, Maria, la conversione di Maria. Maria cosa fa? Lascia la famiglia, probabilmente era già vedova, e lascia la famiglia, lascia il clan e comincia a seguire suo figlio. La grandezza di Maria non è aver portato nel grembo Gesù, ma essere la prima discepola di Gesù. E chi camminava con Gesù, ve lo ricordo, perché se Gesù, 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 e ve lo ricordo, Gesù era scomunicato. Adesso quando un prete si accompagna ad una donna, insomma sono un po' chiacchierate, è così, e a quel tempo una donna non poteva nemmeno salutare suo padre per strada se lo incontrava. Se tua figlia Miriam incontrava Omar per strada e diceva ciao papà, non poteva, perché una donna non deve rivolgere per strada la parola ad un uomo, nemmeno fosse suo padre. Quindi figuratevi, Gesù che camminava con la Madonna, ma poi c'era Maddalena, sappiamo che era chiacchierata, ma anche Giovanna, non dico la Bertaccini, ma Giovanna la moglie di Cusa, che era una separata. E aveva lasciato suo marito a Gerusalemme e aveva inseguito questo guru. Gesù gli doveva dire, gioia mia, ma tornate nella tua la famiglia è importante, tornate nella tua marito, vabbè è un po' così, ma cambierà col tempo, prima o poi gli verrà l'Alzheimer e quindi lo riuscirai a sedarlo, stati un po', soffri un po' per il regno dei cieli. No, se la portava appresso, la separata a Maddalena. E poi non sappiamo, Susanna che era la ricca che li manteneva, cioè anche adesso un uomo che si fa mantenere da una donna è un po' riprovevole, e Susanna aveva i soldi, ci dice Luca 8, e manteneva tutti, sa combriccola, e camminavano tutti insieme, non è come a Pestum che avevamo le stanze singole, il bagno singolo, là tutti sotto gli alberi. Maria quindi era già scomunicata perché parlavano insieme. Vi ricordate quando Maria e Gesù andò da Marta e Maria? Marta, da brava donna, se ne stava in cucina, cioè c'era una stanza sola, fuori c'era l'angolo cottura, lo chiamano oggi. Ma invece cosa ha fatto Maria, Mariella? Si è messa lì nel salotto a sentire Gesù. Cosa riprovevole, perché le donne non dovevano farlo. Vi ricordate Marta che gli dice, Signore, già siamo chiacchierate, siamo due zitelle e uno zitello, c'è una famiglia un po' strana, adesso lei si mette pure lì ad ascoltare te, ma digli che venga ad aiutarmi. Maria si è scelta la parte migliore, di essere libera. E così ha fatto la Madonna. Questo è la conversione di Maria. Maria sceglie di essere scomunicata con Gesù, ma di non lasciare Gesù. E a volte anche noi dobbiamo fare delle scelte. Attenzione a questo Gesù, Gesù, Gesù. Gesù è il libero, Gesù è l'uomo libero, Gesù è l'uomo che ti porta nella pienezza della vita. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Quindi un Gesù invece che a volte ti toglie la vita, ti priva, ti mortifica, ti fa... Facciamoci un punto di domanda se è veramente quel Gesù vivo. E quindi io voglio realizzarmi anche se incompreso. Poi discese con loro e andò a Nazareth e stava loro sottomesso. Il morto si levò e incominciò a parlare ed egli lo diede a sua madre. Allora io voglio... realizzarmi a partire dal mio quotidiano, c'è scritto. In pratica Gesù, dopo aver fatto tutta questa sparata, questa cosa, torna con i suoi e sta sottomesso ai genitori, perché così deve essere. C'è una cosa che sceglie lui. E quando Gesù risuscita il figlio della vedova di Nain, che era morto perché le aspettative su di lui erano troppe, cosa fa? E muore, Gesù lo risuscita e lo consegna a sua madre. Lui vuole fuggire da sua madre e Gesù lo consegna a sua madre. Non possiamo fuggire da determinate cose. Ci sono determinate cose che noi dobbiamo affrontare e dare una risposta consapevole. Ve lo dice uno che si è portato le cose da Palermo a Roma, da Roma a Oleggio, da Oleggio a Roma. E se forse non ero in punto in fin di vita, non me le risolvevo queste cose. Una signora poco fa mi ha detto, ma forse questa malattia mi è servita per fare il punto, per arrivare. Forse è vero, in questi blackout risolvi, però ci sono delle cose che noi dobbiamo risolvere e dobbiamo poi accettare, vivere con consapevolezza. Lo consegnò, lo dire a sua madre, non poteva dire, vabbè, vattene per conto tuo, scioglietelo e lasciatelo andare, disse a Lazzaro. Mentre qui lo diede a sua madre, all'indemoniato di Gerasa gli disse, va e annuncia alla tua famiglia. Quindi ci sono a volte delle cose in cui dobbiamo ritornare per risolverle. E sua madre conservava tutte queste cose in cuor suo. Rispose Gesù alla lavanda dei piedi, quello che io faccio tu ora non lo capisci, ma lo capirei dopo. Qui vi rimando ad una catechesi che ho fatto sabato per la preghiera del cuore, l'ho anticipata, e questo versetto, Luca, perché dopo questo versetto Maria scompare. Maria nel Vangelo di Luca non la vediamo più, la vediamo poi negli Atti a Pentecoste. E Maria scompare. Conservava tutte queste cose nel suo cuore, quindi io vi rimando a questa catechesi che ho fatto sabato, e tutto il cuore di Maria, la meditazione, la preghiera del cuore, ma non necessariamente la preghiera del cuore, è quella capacità di vivere il cuore al di là della razionalità, e tante cose noi non ci arriviamo a capirle con la nostra testa. Le capiamo dopo, quando già abbiamo fatto il cammino del cuore, cioè quando sapete che l'anima va avanti e il corpo va indietro, cioè il corpo segue l'anima, dove va l'anima? Tante volte l'anima va da una parte e noi prendiamo dall'altra, questa è poi la schizofrenia della vita, ma se noi facciamo, e tante volte il corpo deve arrivare dove è arrivata l'anima, e allora comprendiamo il senno di poi, il famoso senno di poi. Come disse Gesù a Pietro, quello che tu faccio, quello che io faccio ora, tu non lo capisci, lo capirai dopo, ma questo lo sappiamo tutti, che abbiamo capito tante cose dopo. Le abbiamo capite, ecco perché la vecchia non voleva morire, perché imparava cose nuove e capiva. Ecco, la signora Giuseppina, che ieri era messa a 95 anni, il Signore ce l'ha mandata a noi, e quello che mi scrive, che mi scrive e dice, quelle cose che lei dice, padre Giuseppe, io le ho sempre sapute, ma le tenevo nel mio cuore, mi sembravano sbagliate. Adesso che lei le dice, ho 95 anni, adesso che lei le dice, io trovo conferma di tutto quello che ho pensato nella mia vita. Ecco, allora il Signore poi, prima o poi, ci darà una conferma. E come vi dicevo, questo corso che ho fatto, pagando questi soldi, questa giornata, ma la conferma che il cammino che stiamo facendo è un cammino autentico e lo troviamo intorno a pagamento, nella realtà laicale, e il Signore già ce l'ha detto a noi. Questo significa essere profezia, anticipare i tempi. E poi, per ultimo, Gesù cresceva in sapienza, in età, in grazia davanti a Dio e agli uomini. Noi dobbiamo crescere in tre modi. Dobbiamo crescere in età. Questa è una cosa naturale. Noi cresciamo il bios, sapete che abbiamo bios, vita, e zoe, vita spirituale. Il bios cresce, arriva a un certo punto e poi comincia a declinare, quando le nostre cellule cominciano a formarsi più lentamente. Quindi abbiamo questo. E poi dobbiamo crescere anche in sapienza e grazia. Sapienza. E ci sono tante interpretazioni, a me piace quella del sapore. Noi dobbiamo dare sapore alla nostra vita, alla nostra. E perché se noi non sappiamo dare sapore alla nostra vita, ma a chi volete rendere felici? Perché se siamo infelici noi, ma a chi vuole rendere felice? Quindi il primo in aereo, quando vi dicono... se l'aereo sta cadendo e c'è la cosa, ditevi il rosario, dice c'è la bocchetta dell'ossigeno, prima mettetela voi e poi aiutate gli altri. Quindi prima aiuta tu, prima metti la bocchetta tu, prima sii felice, prima dai sapore alla tua vita. Se il sale perde il suo sapore, a cosa serve, dice Gesù, ad essere calpestato e gettato via. Quindi è un sano egoismo, perché più facciamo del bene a noi, più saremmo capaci poi. Guardate chi sono i rompiscatole, sono le persone più infelici. Ma voi le persone felici le vedete rompiscatole? No, le persone felici come me si sentono in colpa e cercano di aiutare sempre tutti gli altri perché gli altri possano essere felici. Le rompiscatole invece sono infelici loro e vogliono rendere infelici gli altri. Quindi, ma anche per dire un'altra cosa, mangiamo le patatine e una persona che gli ha regalate pure dice: io me ne mangio mezzo sacchetto. Io mangio tutto il sacchetto, mangio anche la mezza tua. Allora, quando poi vedeva che mangiava, ma basta, ti fanno male, ma basta. Ho detto: scusami, tu hai scelto di non mangiarne di meno perché vuoi dimagrire. Io non devo dimagrire, guarda che fisico che ho, quindi mi mangio. Però è così, quando gli altri vedono che tu stai bene, cose, e loro no, allora non mangiare le patatine, ti rendono infelice. Metti sapore nella tua vita, e la grazia è la gratuità, la gratuità, la gratuità. Dio è gratis. Angelo mi diceva: non abbiamo testimonianze perché oltre non è uscito, sono rimaste lì, quindi le facciamo la prossima volta. Ma mi veniva in mente, ecco, la mia guarigione. Io fino all'ultimo, adesso dice: cosa facciamo a Capodanno? Ho detto: ma sì, a Capodanno farlo a Roma mi ricorderebbe l'anno scorso, che io dovevo stare disteso perché con la radio ti bruciava, quindi dovevo stare disteso. Sentivo voi che cantavate, mi volevo alzare per cantare e sentivo questi bruciori. Però io fino all'ultimo ho detto a Gesù: io non ti prometto niente. Quello che ho predicato lo voglio vedere realizzato in me, perché tu ci guarisci non secondo i nostri meriti, ma secondo i nostri bisogni, gratuitamente. Tu sei fedele. Fino all'ultimo io ho detto, gratuitamente significa questo, il rapporto con Dio e poi il rapporto anche con i fratelli, il rapporto, oggi veniamo che tutto viene prezzolato, tutto deve essere ringraziato, ma va bene, cioè viviamo in questo mondo, però nell'ottica di Dio è tutto gratuito. E anche noi adesso faremo l'acquesto per pagare il fenomeno, però gratuitamente avete ricevuto gratuitamente date. E quando c'è le cose prezzolate, è così anche le grazie di Dio, così anche il rapporto con Dio. Il rapporto con Dio è un rapporto gratis, è un rapporto d'amore gratis. E allora concludiamo, c'è questa bella preghiera dove è un'antica benedizione che ho trovato e la leggiamo. Se è possibile accendere le luci perché tutti possiamo leggerla. E leggiamo questa antica, dove noi veniamo liberati dalla responsabilità dei nostri, della nostra famiglia. Oh, come siete belli, tutta la luce, ma che belli che siete, lode. Allora, ci siamo, avete messo gli occhiali, avete preso. Antonello, tu ci vedi senza occhiali? Ah, che bravo che sei. Ok, recitiamola insieme. Anche tu, Corinne, prenditi un foglio, non ce l'hai? Non hai gli occhiali? Li hai lasciati a casa. Ok, allora ascoltala. Giusto, giusto di tanto ho guardato te. Ti ho fatto fare sta figura. Antica benedizione, ho liberato i miei genitori dalla sensazione di aver fallito con me. Ho liberato i miei figli dal bisogno di portare orgoglio per me, che possano scrivere e percorrere le proprie vie secondo i loro cuori, che sussurrano tutto il tempo alle loro orecchie. Ho liberato il mio partner dall'obbligo di completarlo, di completarmi. Non mi manca niente. Imparo per tutto il tempo insieme a tutti gli esseri, mi piacciano o non mi piacciono. Ringrazio i miei nonni e antenati che si sono riuniti affinché oggi io respiri la vita. Li libero dai fallimenti del passato e dai desideri che non hanno portato a compimento, consapevole che hanno fatto del loro meglio per risolvere le loro situazioni all'interno della coscienza di quell'istante. Li onoro, li amo e li riconosco innocenti. Io mi denudo davanti a tutti gli occhi che sanno che non nascondo, né devo nulla oltre ad essere fedele a me stessa, alla mia esistenza, e che camminando con la saggezza del cuore sono consapevole che il mio unico dovere è perseguire il mio progetto di vita. Libero da legami familiari invisibili e visibili che possono turbare la mia pace e felicità. Queste sono le mie uniche responsabilità. Rinuncio al suolo di Salvatore, di essere colui che unisce e soddisfa le aspettative degli altri, imparando attraverso e soltanto attraverso l'amore, benedico la mia essenza e il mio modo di esprimerla, anche se qualcuno potrebbe non capirmi. Capisco me stesso, perché solo io ho vissuto e sperimentato la mia storia, perché mi conosco, so chi sono, quello che sento, quello che faccio e perché lo faccio. Mi rispetto e approvo. Io onoro il divino in me e in te. Siamo liberi. Amen.